Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino si esultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sì, prima inquadriamo un momento l'episodio che abbiamo letto, perché è opinione di alcuni di diversi esegeti, è un racconto di tipo simbolico, sarebbe come un midrash, cioè una riflessione, una meditazione fatta appunto successivamente sull'esperienza compiuta da Maria, l'esperienza del cammino di salvezza. Racconto tracciato, riflessione fondata sul racconto del cammino dell'arca, l'arca dell'alleanza, no, no, non l'arca di Noè, no, l'arca dell'alleanza, che era una cassa, una piccola cassetta, 1,30 m per 0,70 m circa, quindi non era molto grande, era dentro rivestita d'oro, poi sopra c'aveva un coperchio d'oro, dove erano le tavole dell'alleanza, cioè i comandamenti, cioè quello che aveva sancito il rapporto tra il popolo ebraico e il Dio dei padri. Quando avevano stabilito questo rapporto, loro ancora erano convinti che esistevano più dei, però loro sceglievano, si impegnavano a questo, a scegliere il Dio dei padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E questo era stato costruito proprio per mantenere, per conservare queste tavole dell'alleanza. Poi dopo pian piano fu portata con loro, man mano che attraversarono il deserto, portavano sempre questo, lo mettevano in una tenda e Mosè andava per la preghiera o per ispirarsi, per decidere un po' le scelte da fare. Alla fine poi fu messa, come sapete, nel Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone. Davide la portò già a Gerusalemme, ma con difficoltà, aveva resistenze, proprio perché diceva, come dice qui il Vangelo, chi sono io per poter accogliere l'arca di Dio, perché pensavano che fosse l'ambito dove la sua presenza di salvezza, ma anche la sua presenza di punizione, come pensavano loro, quindi il sacro nella concezione che loro avevano era ambivalente, positivo e negativo, cioè di vita e di morte. Tant'è vero anche nel racconto di questo cammino dell'arca, c'è a un certo momento uno che conduceva, siccome avevano traballato, allora si è appoggiato all'arca quasi per sostenerla ed è morto fulminato. E allora Davide rimase molto impressionato, si fece fermare l'arca in una cortile appunto di una casa, e poi aspettò diverso tempo Ma il dato però che era più frequente era quello della gioia, dove arrivava tutti danzavano, lo stesso Davide a un certo momento cominciò a danzare attorno all'arca cantando. Quindi questo è il riferimento, perché adesso per noi sono cose molto strane e lontane, ma per loro era il simbolo fondamentale della loro esistenza, della loro storia. Quindi in questo senso aveva un'importanza notevole. Nella tradizione rabbinica poi dicevano che dentro all'arca c'era anche un bicchiere di manna che avevano conservato, e anche la verga di Mosè, insomma. Però sembra che fosse una tradizione senza fondamento. In ogni caso queste sono poche nozioni che vi possono servire per capire il senso di questa riflessione della comunità dei discepoli di Gesù, quando, ricordando l'esperienza di Maria, la descrivono con questo viaggio sulla montagna. Non viene neppure precisato bene, ma un viaggio sulla montagna, che è sempre il simbolo del cammino dell'uomo verso Dio, che è sempre sui monti. No? Pensavano così, che Dio fosse sui monti, perché no? Molti non riuscivano neppure ad andare in cima ai monti, per alcuni monti della terra solo recentemente sono stati scalati, prima non salivano su in alto, che era il luogo della divinità. Il cammino quindi di Maria nella zona montuosa. Le figure centrali sono due donne per sé insignificanti per la società del tempo. E quindi in questo senso il racconto proprio offre fin dall'inizio, Luca io credo l'ha raccolto per questo, perché offre fin dall'inizio i criteri della salvezza, di quel cammino che anche noi siamo chiamati a compiere. La strada l'apre una persona insignificante, cioè proprio del popolo, semplice. Le donne poi non avevano nessun valore a quel tempo, anche proprio nella struttura religiosa ebraica, non dovevano neppure essere istruite nella legge, perché dicevano inutile istruire una donna nella legge, avevano questa confusione, ma era universale nell'ambito patriarcale, proprio, quindi non sono cose eccezionali. E quindi proprio sono qui due donne, gli uomini non ci sono. Zaccaria viene nominato perché dice entrò nella casa di Zaccaria ma salutò Elisabetta, quindi scompare, cioè è il proprietario della casa perché era il maschio. Tra l'altro in quel tempo, secondo i racconti del Vangelo dell'infanzia, Zaccaria era muto, per cui non poteva neppure parlare. Quindi sono le due donne che parlano e magnificano il Signore. E si riconoscono reciprocamente nella loro funzione salvifica. Questo riconoscimento gratuito, perché non c'è nessuna corrispondenza di tipo economico, di tipo utilitario, è gratuità pura, che è la caratteristica fondamentale della vita spirituale. La vita spirituale si caratterizza proprio per la gratuità pura. Solo che, questo io credo è un punto che ci deve far riflettere, solo che il tipo di gratuità che l'umanità nei secoli ha raggiunto ha avuto sempre un orizzonte ristretto, limitato. La famiglia, il clan, la tribù, il popolo, ma il popolo erano centinaia di persone, arrivate a qualche migliaio a volte, cioè era un orizzonte sempre ristretto della gratuità, perché dopo anche nei grandi imperi c'erano i dominatori, i quali dominavano, cioè nel senso che occupavano i terreni, costruivano case come i romani, le strade, ma per il loro interesse, dovevano raccogliere tasse, dovevano costruire grandi palazzi e così via. E quindi c'era sempre un ambito ristretto della gratuità che riguardava, per esempio, i cittadini romani, che aveva la cittadinanza, loro avevano i diritti, gli altri non avevano i diritti, riguardavano i proprietari, non gli schiavi. Gli schiavi non avevano diritti. In questo senso, quindi, anche l'amore che esercitavano era sempre un amore che aveva dei confini. Gesù, certo, ha presentato un ideale diverso, ma non l'ha potuto realizzare nell'ambiente dove si trova. Ha lanciato nella storia, ha aperto una strada e l'icona di Maria Elisabetta indica precisamente questa strada di accoglienza che si apre solo salendo sulla montagna, che si apre solo camminando nell'incontro con Dio, perché allora si scopre un orizzonte universale. Ma anche nell'ambito, però, vedete, del cristianesimo, questo orizzonte universale era universale teoricamente, perché sì, riguardava tutta la terra, come dice anche il Vangelo, ma tutta la terra voleva dire il mondo mediterraneo. Gli altri erano, anche nel mondo mediterraneo poi c'erano delle distinzioni da fare. E così lungo i secoli si è allargato l'orizzonte, ma oggi è la prima volta che l'umanità ha raggiunto l'orizzonte planetario. E quindi deve acquisire la capacità di amore gratuito, cioè certe forme di gratuità, a livello planetario. Ora, queste qualità spirituali non ci sono ancora tra di noi, non ci sono. E sono pochi gli uomini sulla Terra che hanno raggiunto capacità gratuite a livello planetario. Qualcuno c'è stato che è sorto, che in un certo momento ma è stato abitualmente stroncato, è stato ucciso, poi aveva tentato ancora, perché il cammino è lungo. Il cammino è un cammino verso la montagna, un cammino che richiede fatica, e le generazioni si succedono, però sarebbe importante che la generazione degli anziani, di quelli che si preparano alla morte, siano in grado di trasmettere almeno l'ideale alle nuove generazioni. Ora, in molti ambienti come il nostro, nel nostro ambiente, dico qui occidentale, della nostra cultura, noi non siamo in grado neppure di trasmettere questo ideale, anzi noi trasmettiamo il contrario, almeno nel nostro ambiente, proprio perché tutti i meccanismi che regolano la nostra vita sociale sono meccanismi di interesse, anche di interesse abbastanza a volte ampio, di gruppo, di partito, se volete anche interesse di popolo, o interesse di continente, ma sempre, sempre interessi di continente. E quindi, cioè, sempre interessi di tipo economico, di tipo di militare, di dominio, di poter decidere per gli altri. E come sapete stiamo anche rovinando il nostro ambiente di vita proprio per curare i nostri interessi. Anche la difficoltà che c'è stata ancora recentemente in questi giorni a Copenaghen, proprio per metterci d'accordo, perché loro sono d'accordo della necessità, ma non sono d'accordo sui tempi, sui sacrifici che bisogna fare, e preferiscono salvare il proprio interesse piuttosto che preparare il futuro. Ecco, l'icona di Maria e Elisabetta sono proprio due donne che non comandano niente, ma preparano il futuro. Non con la loro volontà, ma sono coinvolte come attrici nella preparazione del futuro. Dell'umanità intera, nel senso che Gesù ha realmente influito sull'umanità intera, ma ora questo influsso è legato alla nostra fedeltà, al nostro cammino sulla montagna, alla nostra capacità di vivere la fraternità gratuita. non a livello ristretto, che allora ancora accentua i meccanismi di possesso, perché la gratuità che ha confine non è più gratuità, è apparente, è illusoria, perché si mette al centro ancora il nostro interesse, che può essere interesse personale, individuale, interesse di parte, di gruppo, di partito e così via. Ora, queste logiche sono logiche di morte, lo sappiamo. È necessario che qualcuno di noi, qualche gruppo, qualche comunità, inventi e introduca nel mondo proprio le qualità nuove, necessarie, perché l'umanità possa proseguire il suo cammino. Le nuove generazioni forse sperimentano proprio l'opposto, perché noi, almeno nel nostro ambiente, ma ci sono però luoghi sulla Terra dove si stanno inventando forme nuove di fraternità, di condivisione. Ecco, almeno ispiriamoci a queste iniziative, a volte straordinarie, anche se sono ristrette, ma anche quella di quel giorno di Maria Elisabetta in una piccola casa, in un colle della Giudea. Nessuno certo pensava che stava aprendosi un futuro per l'umanità attraverso quella vita che si scambiava. Noi potremmo cominciare a scambiarci fra di noi doni di vita, ma curando bene la gratuità, eliminando ogni interesse nascosto, senza pretendere di essere riconosciuti, di essere approvati, di essere soprattutto ricompensati per quello che facciamo. E utilizzare i beni degli altri per fare del bene, come spesso i politici fanno, è molto gratificante, ma si utilizza i beni degli altri, non si mettono in gioco la propria vita e i propri beni. La gratuità richiede di essere capaci di mettere in gioco i propri beni. Ecco, chiediamo al Signore allora la consapevolezza di questa esigenza, perché la posta in gioco è proprio la sopravvivenza della nostra specie, cioè possiamo dire la posta in gioco è il regno di Dio qui sulla terra, che è ancora possibile, perché ancora possiamo continuare il cammino, ma ora realmente ci sono alcune condizioni che non possono essere. Consolidate, ma devono essere eliminate. Alcuni atteggiamenti, alcuni meccanismi che non possono essere perseguiti ulteriormente, ma devono essere superati perché l'umanità possa procedere. Ecco, chiediamo al Signore che almeno prendiamo coscienza di questa esigenza e per quello che sta in noi almeno alimentiamo il desiderio, perché diffondendo attorno a noi desideri profondi qualcuno certamente li potrà anche realizzare.